Allora, come sapete abbiamo cominciato un nuovo argomento che riassumo brevemente, parlando appunto della mente, abbiamo detto che questa mente non è altro che un software per interpretare la realtà convenzionale, quella che noi vediamo. Ma questo software purtroppo ha la disgrazia di essere programmato da coloro che non lo devono usare, cioè dai nostri genitori. I nostri genitori sono due persone che naturalmente non hanno fatto praticamente nessun esame per essere genitori e che si trovano a essere genitori perché si piacciono oppure si trovano ad avere un figlio. E comunque non hanno studiato per questo. Disgraziatamente esistono varie tipologie umane legate sempre al tipo di addestramento mentale che queste persone hanno subito nella loro infanzia, con il risultato che possiamo avere molti tipi di modelli di comportamento che così si possono definire in termini banali caratteri. E questi modelli di comportamento sono modelli di comportamento che si definiscono, vi ho dato un riassunto, uno può essere una figura cosiddetta di stile sicuro, poi vedremo cosa significa, le altre persone possono essere tutte ansiose, ma tra le ansiose c'è una grande differenza, perché abbiamo le persone ansiose evitanti, le persone timorose evitanti e le persone ansiose e preoccupate. Ora, come si verificano tutte queste cose? Si verificano perché abbiamo un sistema mutuato dai mammiferi, che noi siamo mammiferi, voglio dire, che consiste nella cercare la prossimità di un altro essere umano significativo quando ci troviamo in difficoltà o siamo in preda a una situazione di stress o siamo colpiti da minacce o pericoli. Gli esseri umani, ma tutti i mammiferi che stanno in questo mondo, e non solo i mammiferi, ma anche qualche cosa che va oltre i mammiferi, perché noi mammiferi naturalmente abbiamo un filum che ci collega naturalmente ai rettili, no? Ci collega naturalmente ai rettili. Tutti questi animali, i mammiferi, ma particolarmente i primati e gli esseri umani, hanno questo sistema che si chiama sistema di attaccamento o di accudimento o di caregivering è scritto. Questo sistema fa sì che ripeto, un essere umano in difficoltà si approssimi, si avvicini ad una figura significativa che naturalmente è in quel momento disponibile, che in genere è la madre, è in genere la madre nella cultura occidentale. Niente però vieta, naturalmente, che questa figura sia il padre, oppure un'altra figura, mettiamo la nonna, il nonno, però diciamo è la figura prevalente di accudimento, perciò quasi sempre la madre. Naturalmente, nella formazione di questo attaccamento prevalgono naturalmente i fattori biologici, perché naturalmente questo è un fattore automatico che tutti gli esseri di questo pianeta, ripeto, dagli ultimi rettili sino a noi esseri umani, hanno. E questo sistema è un sistema estremamente complicato perché è legato sempre a mantenere quanto più possibile la prossimità di questa figura, ma in condizioni di stress, in condizioni di minacce reali o pericoli. Cioè praticamente il sistema non è che funzioni sempre, non è che abbiamo bisogno di avere sempre vicino la mammina, oppure abbiamo bisogno di avere vicino la partner, abbiamo bisogno di avere vicino un altro essere umano che stia vicino a noi perché ci sentiamo sicuri, perché questa è una condizione patologica, patologica. Viceversa, una persona che ha un sistema di attaccamento normale è uno che cerca quella vicinanza in condizioni di pericolo, di minaccia, e naturalmente poi fa cessare quel sistema di attaccamento una volta che è cessata la minaccia. Il sistema di attaccamento è un sistema primario, biologico, come può essere quello di avere fame, di avere sete, di avere rapporti sessuali, di difesa del territorio. Però questo sistema viene messo in atto con sistemi di comportamento secondari. Sto cercando di farla più facile possibile, perché poi serve per spiegare perché siamo fatti così, perché abbiamo tanti problemi emozionali, perché ci comportiamo in maniera disadattiva, perché abbiamo rapporti disfunzionali con la partner, perché naturalmente commettiamo violenze, omicidi o femminicidi. Tutto questo nasce da quello che vi sto raccontando, perciò fatene un oggetto prezioso, prezioso, anche perché poi vedremo che una delle condizioni per risolvere tutto questo disastro sarà l'uso delle tecniche che portano alla consapevolezza mentale. Comunque, tornando a noi, il sistema di attaccamento primario viene gestito da sistemi di attaccamento secondari che si chiamano di iperattivazione o disattivazione. Perciò, ad esempio, io supponiamo sto con mia madre si allontana e io mi metto a protestare, e nell'unico modo che posso fare, mi metto a piangere, mi metto a gridare, attiro l'attenzione su di lei, perché lei appunto mi riabbracci e possa stare con me. Il sistema della protesta, questo di iperattivazione, è un ottimo sistema per brevi periodi, ma poi la madre si scoccia, cioè sottoposta a continui stimoli o richieste di aiuto, o richieste di supporto, o richieste di prossimità o di vicinanza, è chiaro che a un certo punto la madre si stressa e perciò a un certo punto non ti dà più nulla di quello che ti dice. Meccanismo che sarà ripetuto con la partner, quando la partner di questa persona, che naturalmente definiremo, diciamo, una persona ansiosa, quando magari la partner esce con le amiche, oppure pensi che non ti stia molto prestando attenzione, oppure hai l'idea vaga che ti possa lasciare, o altre cose, metti in atto le tecniche di iperattivazione, che richiamando su di te costantemente l'attenzione. Oppure sei a letto, la precisazione vale allo stesso modo, perché sto parlando al maschile, ma posso parlare al femminile, la stessa cosa, non vale essere maschio o essere femmine in questo sistema, perché si può applicare da femmine in confronto di maschi o da maschi in confronto di femmine. Però nella realtà la tecnica di iperattivazione, ad esempio, io sono steso a letto, nel contempo la mia compagna, mia moglie, la mia fidanzata sta stirando, sta cucinando, sta spolverando e io continuo a chiamarla cercando che si attenzioni, che mi cerchi e misurami la febbre e misurami la pressione e, come si dice, rimboccami le coperte. Dico banalità, ma comunque voi avete capito il succo del problema. Questo sistema è un sistema che è stato mutuato quando si era piccoli, quando la madre inizialmente rispondeva alle richieste di vicinanza e di supporto, ma alla fine si allontanava, perché alla fine era oberata di queste richieste, alla fine non ce la faceva più, aveva l'altro figliolo da assistere, oppure proprio si scocciava per sua natura. E questa ambivalenza, una madre ambivalente, cioè che una volta ti dà supporto, una volta te lo nega, una volta ti abbraccia, una volta ti respinge, una volta ti dà il bobò e l'altra volta non ti dà il bobò, naturalmente porta a formare una persona timorosa del fatto che la sua strategia non giunga a raggiunga l'obiettivo. Perciò da una parte sono attivo il sistema e dall'altra disattivo il sistema, perché quando poi trovo che lei non mi dà più supporto, naturalmente non la cerco più, perciò naturalmente mi trovo in una condizione di un'ambiguità totale, una confusione di rapporto terribile. Invece ci sono persone proprio che sono figlie di madri fredde, ipercontrollanti, trascuranti, sgarbate, che in qualche modo sono state costrette a farsi un figlio o dalla società o perché sono rimaste incinta o perché hanno avuto dei problemi o come sia, comunque sono madri che non dovevano avere questo figlio e che perciò considerano questo figlio un peso, specialmente per quello che riguarda la sfera della fisicità, cioè abbracciarlo, o la sfera della intimità, creare un rapporto di condivisione emotiva e affettiva con lui. Cosa succede? Che questo bambino dapprima cerca di avvicinanza della madre, ma quando questa madre non risponde, non fa come faceva la figura precedente, che iperattivava continuamente il sistema cercando la vicinanza. No, questo proprio disattiva il sistema, si allontana. Cosa che farà storicamente nella vita successiva anche con le partner. Perciò abbiamo una figura che circa il 50%, 60% degli esseri umani che si chiama evitante distanziante. È uno che con la moglie o con la compagna o con l'amante o con chi volete, non è mai uno che vuole rapporti approfonditi perché ha sempre paura che la persona lo possa abbandonare, non vuole rapporti intimi perché appunto non ha mai conosciuto l'intimità e si trova in difficoltà, eccetto naturalmente la falsa intimità dei rapporti sessuali, quello la vogliono tutti, davanti a quello sono tutti democratici. E comunque queste persone naturalmente gestiscono un sistema terribile, perché naturalmente distanziano fisicamente ed emotivamente la persona con la quale stanno. Perciò ad esempio, specialmente quando, come capita a noi esseri umani, ci siamo coinvolti emotivamente, più ti coinvolgi emotivamente, più poi il disagio sarà enorme. Perciò prima ti fai la scorpacciata, quella notte, di emozioni, e poi stai 7 giorni senza cercare la partner o il partner. Capito come funziona? Oppure ad esempio non si dovrebbe dire a una lezione, ma lo dico lo stesso, quando si telefona non si cerca mai di mettere sulla tavola i problemi, di mettere sulla tavola le carte, non si cerca mai di parlare di cose sensate e importanti per un essere umano, ma come dicono i giovani d'oggi, mi dispiace ripeterlo, si cazzeggia. Cioè naturalmente si parla del nulla. Oppure quando la partner sollecita un'attenzione e vuole che ci sia un dialogo, allora si fanno queste cose così, cioè va bene? E così è un gioco così. Ve lo dico perché è la figura più terribile che vi possa capitare. Molti di voi ce l'hanno a casa questa figura. Ed è una figura che quando ti abbandonasse all'inizio del rapporto, dopo un po' che state assieme, è da mettere un cielo alla Madonna, voglio dire, perché veramente quello che si soffre in quel momento non è nulla in confronto di quello che si soffrirà nella vita. per esempio, sono persone che poi ne parlerò diffusamente in una delle prossime lezioni, adesso sto facendo un'introduzione generale. Sono persone che quando camminano, camminano davanti alla partner o dietro la partner, che naturalmente hanno sono abbastanza mediocremente codardi, vigliacchi, e di conseguenza non dicono mai alla partner, supponiamo fai schifo, che è una cosa ovviamente pessima, una mancanza di gentilezza terribile che non si dovrebbe mai usare verso nessun essere umano, ma almeno avrebbe il vantaggio di essere una cosa chiara, una cosa definita, una cosa con un senso. No, invece no, si usa l'aggressività passiva, qualche cosa che tu subisci ma che contro cui non puoi far nulla. In poche parole, per dirlo con una espressione pugilistica, lavorano ai fianchi la partner o il partner, e di conseguenza, ma che camicia orribile che ti sei messa, ma che, come, che calzone, guarda come si è vestito, hai le scarpe zaccherate, ma quei capelli fanno schifo, non hai mai visto come ti sei ridotto, tutte cose che, contro cui non puoi dire non ti voglio più, perché se ti dice fai schifo, non meriti nulla, cioè, potresti dire ma vabbè, qui finisce la nostra storia. No, invece tutte cose dette e non dette, tutte cose dette e non dette, tutti fenomeni di attivazione che servono unicamente a tenere la partner costantemente lontana. Un'altra tecnica tipica è ad esempio andare a cena con amici e amiche e frustrare, diciamo, frustrare, come si dice, avere un flirt con la con l'amica della moglie, ma senza che ci sia veramente niente, ma solo per tenere distante la moglie. Oppure dice, sai, ho rivisto quella vecchia ragazza che avevo, ah, sai quanto è diventata bella, bella, e porta degli abiti stupendi, quando quella era Befana, voglio dire, capito? Ecco. Ma è una Befana perché lui l'ha ridotta la Befana, senza l'Aimerens, voglio dire, senza la minima azione affettuosa, perché naturalmente è chiaro che la mancanza di affetto è terribile, perché distrugge psicologicamente una persona, no? Questa è la cosa, ad esempio, poi, non so, amici poco e nulla, quello non va bene per quello e quello non va bene per quell'altro, sempre disposti a fare critiche di ogni tipo, ma guai a sentire critiche, perché quelli naturalmente la sentono come se fosse un'ingiustizia, mentre invece la critica deve essere benvenuta, perché la critica è una qualche cosa che naturalmente è fondamentalmente un atto di crescita, ma loro la sentono come un rifiuto che operava la loro crudele madre. Bene, ora voi dite, ma questa madre, ora ci sono studi incontrovertibili che il nostro cervello cambia, ma restano nascoste nel profondo delle bombe pronte a scoppiare. Prendete quelle bombe che si mettevano sulle strade un tempo, in tempi di guerra, che avevano il pulsante su cui passa il carro armato. Queste bombe restano nel nostro cervello, no? Perché se no dice, ma io ho mia madre, con mia madre ho un affetto grandissimo, mia madre è meravigliosa, ci abbracciamo. Mi raccontava un paziente l'altro giorno, con mia madre ci abbracciamo, stiamo sempre vicini. Ma di cosa mi racconta lei? Ho detto, io non ti racconto niente. Ho detto, il problema è che naturalmente tu sei sopraffatto dalle emozioni quando parli. E rimani senza parole, balbetti quando c'è, io ti ricordo l'esperienza infantile, perché quella madre, con quella madre tu avevi a che fare, ed era quella madre che dobbiamo considerare, la madre che hai avuto da quando avevo 0 anni a 24 anni, a 24 mesi, scusate. È chiaro che è quella madre, non la madre da adesso. La madre da adesso, meno male, se mi dici così, ma ci credo poco, ha avuto questa evoluzione così meravigliosa, che adesso ti abbraccia, ti tiene vicino, eccetera. Ma Io ho detto di me che sono, capito, io sono allievo della tibetana, naturalmente, però ho un pizzico di malizia, diciamo così, no? E ho detto, quando mi ha detto mi abbraccia, no? E ho avuto una visualizzazione incredibile, quella che mi hanno insegnato i lama tibetani, no? Io ho visto lui che abbracciava la madre come io abbracciavo la fidanzatina quando 60 anni fa avevo 16 anni o 14 anni, capito? Che prendevo e la tenevo così, perché lei non voleva che io mi avvicinassi con lì più di un cubito, si dice, una misura di braccio, no? Per evitare qualche cosa che evidentemente temeva. Però quello che volevo dire io, l'ho vista in quel modo. E ho detto, accidenti, l'abbraccia, ma come il palo della luce. Come si abbraccia il palo della luce. Per carità, abbiamo sempre una speranza, abbiamo sempre possibilità di cambiare, ma io credo che senza una riflessione profonda, senza acquisire la consapevolezza mentale, senza veramente soffrire, non si può cambiare. E questo assolutamente niente da fare, non è il caso di questa persona. Però, ripeto, questi trasferiscono con la loro partner, o le donne con il loro partner, questo tipo di rapporto disfunzionale con la madre. Per cui, ad esempio, sono capaci di restare giorni, senza telefonare, senza cercare la partner, e quando la partner o la fidanzata o la possibile fidanzata ricerca, mandare un messaggio sibillino senza significato con persone che si scelgono ad hoc, che sono queste che io chiamo ansiose e preoccupate, le quali naturalmente invece aspettano da loro una chiarezza, un gesto d'amore, un abbraccio, manifestazione di un affetto profondo, che non sia solo quello della ricerca di rapporti sessuali, voglio dire. Anche se sotto questo profilo ci avrei tante cose da dire, perché io queste persone le conosco bene, visto che faccio questo lavoro 48 anni, e loro hanno un'erotofobia misurabile. Loro sotto sotto sono erotofobici, mica sono così, perché naturalmente hanno un limite, perché colui che ha un rapporto affettivo, fisico con un altro essere umano, è una persona che deve in quel momento lasciarsi andare, controllare questo rapporto, naturalmente, non può che portare sofferenza, dolore e ambiguità, capito?
Non ho capito, gli erotofobici sono gli ansiosi evitanti o gli ansiosi preoccupati?
Sono quelli che sono i distanzianti, che sarebbero quelli che si chiamano gli ansiosi, perché adesso vi dico, io non sto parlando dei singoli casi, sto facendo un discorso generale, perché praticamente la divisione è questa: una è colui che è sicuro, di base sicura, è praticamente una specie di bodhisattva, diciamo, uno che ha tutte le qualità, come vedremo, amore altruistico, è generoso, è una persona leale, sincera, disponibile, ha momenti di rabbia ma subito li risolve, quando cerca di mediare i conflitti, praticamente è proprio un mediatore, non ha necessità di vivere nella tensione, nel dolore, nell'ansia, ma cerca sempre una soluzione dei problemi. Poi gli altri ci sono invece gli ansiosi, perché la gestione dell'ansia, praticamente, o della paura, è il momento fondamentale, come dirò quando parleremo di un singolo aspetto di questo, perché a seconda di come gestisci la paura o l'ansia, sei in un certo modo, e puoi essere in due modi diversi, o evitante, o preoccupato. Cioè vuol dire ansioso evitante o ansioso preoccupato. Ma tra gli evitanti ci sono quelli distanzianti, quelli che distanziano completamente la loro partner, quelli di cui sto circa parlando adesso, e quelli invece che vorrebbero avere la, vicino la partner, ma quando sono in intimità con lei ne sono sopraffatti. E questi sono i timorosi evitanti. Ma evitante deriva dal verbo latino evitare, che deriva ancora più lontanamente dal verbo evicitare, cioè perché vicinum, no? Vuol dire non essere vicini, stare lontani. Ma di fatto ha una radice indoaria che significa scappare, cioè sono persone che scappano dalla responsabilità di un rapporto umano degno di questo nome. Loro non si prendono nessuna responsabilità, sono gli esseri umani che veramente, io mi devo prendere un Prasil, che è un potente archimetico, quando ne sento parlare in condizioni di normalità, perché sono quelli che dopo aver fatto l'amore con una ragazza che hanno conosciuto, che si è innamorata di loro, dicono però siamo solo amici, capito? Però solo dopo, capito dov'è il problema? Non mettono le carte in tavola, non sono leali e tengono a manipolare le persone, Per cui quando li incontri non è che sia così facile stabilire che uno sia distanziante. Io ho una serie di consigli che vi darò. È uno di quelli, ad esempio, che l'evitante in genere è uno che ti dà la mano l'MLM, capito? Però non è sempre così, perché ad esempio se uno, io ho un paziente evitante che è in un'associazione massonica, per dire, dove invece la mano bisogna darla e stringerla con vigore al fratello massone, cioè al framassone, capito? Allora lui fa così. Ma non perché lo sente veramente, ma perché ha studiato a essere umano. Lui è andato alle scuole elementari per essere umano, capito? Poi non ha fatto né le medie, né il liceo, né l'università. Però un po' qualche cosa l'ha imparata dell'essere umano. Capito com'è il problema? Sotto sotto, voglio dire, loro hanno un rapporto talmente malsano con la madre e con la partner, che sotto sotto sono dei misogini, capito? Una parola greca che significa colui che avversa le donne. E questa ricerca costantemente della erotomane, in un primo tempo, no? Il fatto di avere sempre tante donne, tante partner, tanti giri di cose, e dal mio punto di vista, ma credetemi sulla parola, dal mio punto di vista, una espressione del fatto che hanno un'omosessualità latente. Voi direte, ma come è possibile? Uno che va con tante donne e ha una straccia femmina, come si dice? Una sciupa femmina, no? Che insomma, chissà che cos'ha. Invece no, perché esiste tra noi, se voi vedete un bambino di 5 anni, e lo vedete che ha le gambe strette, di fatto non c'è nessuna differenza. Se poi le gambe sono aperte, vedete che ha quello che i francesi chiamano l'appetit de France, cioè appunto il pene. Ora, chi è identificato sessualmente non ha bisogno di vedere il pene in un certo stato per dire che è maschio. Si sente maschio e basta. Ma chi non è così, per sentirsi maschio ha bisogno dell'erezione del pene, capito dov'è il problema? Per cui continuamente deve andare compulsivamente alla ricerca di nuove femmine per trovare questo tipo di stimolo. Tant'è vero che una famosa giornalista americana l'aveva chiamata la sindrome della vacca nuova, come il toro, no? Che si annoia. Ma quello biologicamente, invece lui non è che si annoia, poi lui non ci riuscirebbe più, perché veramente essendo poco maschio non riesce. E questo per un rapporto, pensate cosa fa il rapporto alterato con la madre. Perciò questi che sembrano grandi tombeurs de femmes, invece non sono affatto un tombeurs di nulla. Non solo, ma tra loro si nasconde una delle personalità più pericolose di tutte, che è la personalità narcisista, va bene? Uno che è un vero narciso, una persona fatua, che guarda l'aspetto esteriore delle cose e mai l'aspetto interiore. Una persona che cerca sempre di non creare con nessun essere umano di questo pianeta nessun rapporto che sia legato all'empatia, alla simpatia, all'amore fraterno, alla disponibilità personale, alla disponibilità di soccorso. Niente, parole senza significato, anzi, come diceva Adolf Hitler quando parlava degli ebrei, che definiva in maniera orribile un passo come quello, immaginati tu, definiva Untermenschen, cioè sottospecie di esseri umani. Ecco, dispiace citare questo passo di Hitler per questa parola, però rende bene come questi distanzianti considerano le persone che sono empatiche, simpatiche, disponibili, amichevoli, piene di amore per gli altri, Untermenschen, perché sono persone che non sono dure, persone che non hanno... Poi i meno duri sono proprio loro, sono loro, capito? Quella durezza che hanno è come quel cristallo, capito? Quel cristallo che sembra molto più duro e consistente del vetro, e invece è molto più fragile, a un punto che se tu lo tocchi fa andare in frantumi tutto. E cioè per quello sono fatti di cristallo i vetri delle automobili, vetro anteriore, la parabrezza, per quel motivo, perché se viene colpito in un punto non si rompe in pochi pezzi, perché sennò ti potrebbe tagliare la gola, ma si frantuma in una miriade di pezzi che di fatto sì, creano qualche danno, ma minimo. Ecco, loro sono così. I veri fragili sono loro, non sono chi li ama o chi le ama, perché non è una condizione di debolezza amare un'altra persona. La vera debolezza è non amare, la vera debolezza è la freddezza e la gestione dei rapporti, come faceva la loro crudele madre con loro. Solo che quando loro battono la porta in faccia ad una persona e la chiudono dietro quella porta, loro lo fanno per distanziarla sì, ma nell'assurda speranza, che purtroppo spesso si verifica con l'ansioso preoccupato, che quella bussi terribilmente alla porta per farsi riaprire, per dire aprimi che io ti amo tanto. Solo allora loro possono riaprire la porta, ma poi per ricominciare ciclicamente la stessa azione di metterla fuori e distanziarla un'altra volta, perciò il loro sempre nello stesso meschino destino, quando invece sarebbe molto più facile se, raggiunta la consapevolezza mentale, sapessero che dietro quella porta non c'è la loro crudele madre, ma c'è un altro essere umano che le potrebbe essere di aiuto, le potrebbe aiutare, le potrebbe essere di supporto, le potrebbe essere fare da guida e magari condividere una famiglia. Niente, niente di niente. Cioè proprio una superficialità che è totale, proprio come queste, un tipico di queste modelle, no? Queste modelle, la maggior parte sia chiaro, queste modelle francesi, americane, russe, tedesche, italiane, tutte dello stesso tipo. Proprio quando c'era quel film che sottintendeva un'altra cosa, sotto il vestito niente, qui invece proprio sotto il vestito non c'è niente d'umano. Perché, capito, sono tutte persone distanzianti e vacue che hanno un bel aspetto, diciamo così, perché anche lì è una questione di educazione, di modo nel quale è pensata questa cosa. Perché mi ricordo io, ad esempio, queste ragazze anoressiche così magre, che sono tipicamente delle distanzianti, per esempio, e sono persone che un tempo non esistevano. Io mi ricordo che c'era la prima di queste, quando ero piccolo io, si chiamava Vergottini, ma tutte le modelle erano abbastanza in coso, perché mi ricordo che andavamo dalla sarta di mia madre, che comprava un giornale tedesco dove c'era il cartamodelli, un certo giornale si chiamava Burda, Ecco, purtroppo nonostante il nome che in italiano vuol dire un'altra cosa, invece era la rivista più importante, poi aveva questi cartamodelli in cui io mi divertivo tanto a fare segni perché era molto difficile. Ecco, questo qua non aveva modelli per ragazze super magre. Tra l'altro l'idea era che una persona fosse abbastanza ben sistemata, voleva dire che era di alto lignaggio perché poteva mangiare a sufficienza. Poi c'è esattamente il contrario, più sei grasso e più sei di bassa condizione, a meno che non abbia una malattia. Più sei magro e più sei di alta condizione, secondo questo modo curioso di vedere le cose. Ma ripeto, loro, come il caso delle anoressiche per dire, non, anoressia deriva da un termine greco che sta alfa privativo e rexia, che vuol dire brama in greco, per cui non vuol dire che loro non hanno voglia di mangiare, loro hanno tanta brama ma non riescono a esprimerla perché la loro crudele madre non gliel'ha permesso quando erano piccole, e siccome noi mutuiamo tutto il nostro modo di essere nei primi mesi della nostra vita, da 0 mesi a 24 mesi, 18 mesi, insomma, quanto volete, per l'intervento della madre o del padre, noi siamo ciò che resta della madre e del padre. Il libro che adesso uscirà, penso intorno al 20 di aprile, questo che ho scritto con grande fatica e con l'atteggiamento compassionevole di Angela, che perdona qualche mio... così qualche mio scatto di ira quando non si riesce a mettere le cose a posto. E questo libro è intitolato come sottotitolo Ciò che resta del padre e della madre, perché una madre intrusiva è in grado di fare qualunque cosa di disastroso, o un padre anche intrusivo, però quelli non c'erano mai, almeno nella nostra generazione. Io, come ho citato un'altra volta, non so se l'ho detto qui o a un'altra conferenza da qualche altra parte, ho assistito veramente senza parole una volta ad un incidente sulla via Cocortu, dove c'era Cagliari, dove c'era di fronte al mercato, dove un automobile usciva da una via laterale dove c'era lo stop. Questo non aveva visto lo stop ed è andato a baciare un'altra automobile nel fianco, ma senza toccarla, l'ha baciata praticamente, solo si è avvicinato in una prossimità veramente terribile, riuscendo a fermarsi. Tutto sarebbe finito lì se non fosse che questo dell'auto che ha baciato l'altra è uscito e ha detto: che ci vuoi, mi comprendi? Cioè, nel senso, non è successo niente. Per tutta risposta a questo, ha tolto dall'auto, chissà come mai ce l'ha messa, il click, e gli ha completamente distrutto il parabrezza. E tutti hanno chiamato il carabinieri, ma quello è pazzo, quello è eccetera. Io non l'ho visto assolutamente pazzo questo. L'ho visto uno che ha avuto solamente un addestramento mentale erroneo da parte della madre, che era intrusiva costantemente nella sua cameretta, nella sua vita. Con il risultato che il suo cervello, in automatismo terribile, ha pensato: ma io l'ho tollerato tutta la vita questa cosa a mia madre, perché sennò avrei preso tante botte e chissà come mi avrebbe combinato ancora, ma lo devo accettare da questa specie di essere umano, aspetta che cosa ti combino io. E prende a boom, gli ha completamente distrutto tutto. E ne ho visto centinaia di episodi. Credetemi, un altro episodio che cito sempre è quello di un mio amico, una persona che, se lo vedi, sembra un più sereno e tranquillo persona del mondo, ma ripeto, la mia teoria delle bombe, come si chiamano, delle bombe per carro, no? Delle mine anticarro, è molto valida, perché sono tante mine anticarro disseminate, basta uno che mette il piede sopra e salta in aria. Mi ricordo che eravamo sulla terrazza sul mare a mangiare, una dei pochi giorni sereni, e questo mio amico, che veramente è ritenuto da tutti la persona più tranquilla e serena del mondo, erano i mondiali della di Germania, e poi si mette, io dico, ma anche tu che conosci il tedesco, dice, ma come dicono i tedeschi? Per quando fanno quel coro, allora, niente di niente, guarda, una fesseria, dicono Berlino, 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 qui fare nato Berlino. Che vuol dire? Berlino, 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 arriveremo fino a Berlino. E lui ha preso e ha ripetuto, con una voce assolutamente normale, Berlino, 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 qui fare nato Berlino. E la moglie gli ha detto, quante volte ti ho detto quando siamo in pubblico di abbassare il tono della voce? Questo ha preso i coltelli che aveva, le forchette, le ha sbattuti tre volte contro il caldo e poi il piatto, ancora il piatto, ancora il coltello. Quando lui mi so prendere il coltello per la mano, io che nonostante l'apparenza e l'altezza che si è notevolmente ridotta, ma ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri quando ero giovane, ho preso e gli ho tenuto la mano in un certo modo per paura che questo l'ammazzasse davvero la moglie. Perché quello che conta, che gli atti di rabbia sono incongrui. Vale a dire, l'atto di rabbia non è un atto che avviene per un atto congruo, vale a dire, uno, non so, trovo per dire, mia figlia che sta per essere uccisa da un altro, ecco, prende e sta tenendo dalla rabbia. No, non avviene così. È bastato che ci fosse quella frase, abbassa il tono della voce, che quella, il piede è passato su quella mina anticarro ed è saltato tutto il sistema. Col risultato, ovviamente, che tutto è finito. Lui si è poi accasciato sulla sedia, non ha più detto una parola, ha distanziato tutti, non ha voluto mangiare nulla. Potete capire l'imbarazzo tremendo. Eppure lui non è una persona assolutamente patologica, non è una persona mentalmente malata, come può essere uno psicopatico, uno psicotico, uno schizofrenico, uno con disturbo delirante, una persona personalità estrionica uno con disturbo bipolare, assolutamente. È uno solo che ha un problema emotivo, quello per cui tanto la nostra dottrina può fare. Il buddismo è la dottrina che serve naturalmente a rendere la mente consapevole dei suoi problemi e a liberare la mente da pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, cristallizzazioni e paradigmi, e permettere appunto di storicizzare l'evento che ti è accaduto. Attraverso la storicizzazione, cioè l'evento accaduto quando ero piccolo, ma non mi deve condizionare tutta la vita, le cose possono cambiare. Certo, bisogna avere sofferenza, consapevolezza mentale e forte motivazione per farlo, però è possibile. Ma escludo assolutamente che questa madre possa riabbracciare il figlio così con tenerezza, eccetera, per un fatto semplice. Per un fatto semplice. Nemo dato quod non habet. Nessuno dà ciò che non ha. Perciò, ad esempio, personalmente mi chiedessero di parlare lo strogoto, potrei cercare di impararlo, visto che era un'antica lingua tedesca. Ma se mi dicessero di imparare il papuasico, sicuramente avrei grandissime difficoltà e non riuscirei a impararlo per niente, non capirei niente da parte di un essere umano che parla questa lingua, perché non ho le basi linguistiche per questo. Però, con grande sofferenza e applicazione, forse ce la potrei fare. Ecco, questa applicazione era mancata completamente. Non è che nasce improvvisamente, diventi vecchio e diventi disponibile, saggio, eccetera. Perché questo sistema dell'affettività, dell'intimità, della fisicità, dello stare veramente nel cuore di una persona è legato alle reti neurali automatiche di tipo sottocorticale, non ha niente a che fare con il sistema dei neuroni e delle sinapsi della corteccia, perciò non è un sistema che puoi gestire. Io ad esempio, ve lo dico, non mi nascondo dietro un dito, io sono stato abituato in una famiglia dove la freddezza si tagliava a fette. E nonostante abbia fatto grandissimi progressi, grazie alla dottrina che seguo e alle pratiche che ho fatto, a me, per dire, prendere una ragazza per strada, oggi va bene, non ho più l'età, questo è ovvio, ma prendere una ragazza per strada, mano per mano, mi sarebbe praticamente impossibile. Mi sarebbe praticamente impossibile. È un atto estraneo al mio modo di essere. E non c'è nulla da fare, cioè lo posso fare, intendiamoci, ma chi mi vede farlo si accorge che è un atto fatto attraverso la corteccia, è un atto stereotipato che è fatto non col cuore, e non lo posso fare col cuore perché non ho la capacità di farlo, perché mi è stata negata quando ero piccolo. È inutile da fare. Loro erano così e non posso io... è karma quello, capito? È karma. Avevano tante altre qualità, però non avevano quella. In definitiva, io, quando ho avuto l'illuminazione di capire che i problemi venivano dal caregiving, cioè dall'addestramento che le madri o i padri usano con i figli, allora ho capito che bisognava mettere a disposizione quello che io avevo imparato in tanti anni di studio e quella che era la mia esperienza personale in una certa situazione e l'esperienza delle persone che hanno parlato con me, dei miei amici e dei miei allievi che mi hanno raccontato le loro storie e dei miei pazienti ovviamente. Ecco, allora io ho detto, beh, bisogna anche sì parlare delle quattro nobili verità, parlare del duplice sentiero, parlare del vuoto, parlare della luce, ma bisogna anche parlare di questo. E io credo che, tutto sommato, questo mese avrò sarà una volta che non potrò venire, però tutto sommato io credo che entro aprile avremo definito bene tutti questi quadri delle persone, e poi vi farò un regalo perché sono riuscito a recuperare un test che è introvabile, però sono riuscito, grazie alla mia collaboratrice e mia amica, a trovarlo, l'ho tradotto e ci sarà un test finale in cui ognuno di voi saprà di che tipo di stile di comportamento è, capito? Cioè, ho letto un libro della Heller che diceva: dimmi come ami e ti dirò chi sei. Ecco, qui non c'è bisogno di dire dimmi come ami e ti dirò chi sei, ma dimmi come ti comporti in tutte le cose, ti dirò chi sei, capito? E il fatto di comportarsi così molte volte avviene, quello che è peggio, in una condizione di inconsapevolezza. Cioè i nostri genitori non erano certo dei malvagi, delle persone cattive, naturalmente, erano persone che erano inconsapevoli che quelle azioni avrebbero portato grandi problemi. È un futuro molto amaro in certi casi. Purtroppo loro erano figli dei loro genitori e anche loro portavano dietro un karma negativo, voglio dire. Alla fine però ci deve essere qualcuno che deve spezzare la catena, qualcuno che insegni a diventare genitore di se stessi, in maniera che si possa finalmente cambiare radicalmente il sistema. E questo si deve fare intanto da noi, che dobbiamo correggere, se non per figli che non potremo più avere, ma per figli degli altri, per i nipoti, per le persone che ci ascoltano. Bisogna necessariamente cambiare atteggiamento mentale e acquisire consapevolezza del fatto che le cose sono come sono. E sono certamente in una condizione che deve essere mutata. O naturalmente tu sei come quello di base sicura, un vero bodhisattva, sempre felice, contento con gli altri, oppure sei una persona che è piena di problemi, e allora questi problemi devono essere risolti e si possono risolvere attraverso l'insight, cioè le tecniche di introspezione, che devono portare alla consapevolezza mentale, però non la consapevolezza di cui abbiamo sempre parlato, ma la consapevolezza del momentum, del momento preciso di presenza mentale qui e ora, una presenza mentale basata naturalmente su delle cose fondamentali, per cui quello che appare nella sfera mentale non deve essere mai oggetto di giudizio, non deve essere mai oggetto di dicotomia, non deve essere mai dicotomizzato, tutto deve essere lasciato passare, perché noi acquisiamo la stessa trama che ha l'universo, e questo non è una cosa facile da fare, però è una cosa risolutiva, perché tutti gli studi di brain imaging, cioè studi di risonanza magnetica funzionale, studi sul cervello, hanno dimostrato che la consapevolezza mentale è la via primaria per agire sulla modulazione delle emozioni. E siccome tutto questo sistema del teatro caregivering avviene proprio perché le emozioni sono mal gestite, specialmente la paura, la rabbia, l'odio, l'ansia, l'angoscia, la tristezza, la vergogna e il senso di colpa, di cui parleremo singolarmente. È un problema di gestione delle emozioni e naturalmente è un problema, e concludo, di autostima, perché più sei, hai avuto genitori che ti hanno stimato, più sei, acquisti autostima e più sei autonomo, e di conseguenza puoi essere un ponte, una barca, una zattera che permette agli altri di attraversare il fiume. Ma tutti noi, anche venendo da genitori non di base sicura, da un genitore non di base sicura, possiamo fare grandi progressi e dare a noi la possibilità di essere anche noi persone di base sicura. Certo, dopo tanti anni, ma cosa importa? Tanto è tutto un'illusione, tutto è vuoto. Tutto quello che appare alla sfera mentale è vuoto di significato proprio, ma pieno solo di significato attributivo. Ma concludo, ed è la cosa più importante per me, io sono figlio, per dire, non ho niente da nascondere, di un padre narcisista e di una madre ansiosa, preoccupata, ma, ripeto, non ho critiche da fare ai miei genitori, loro hanno avuto tante difficoltà. Mio padre, ad esempio, era figlio di mia nonna, che era una persona che, se gli davi la mano, ti faceva la crioterapia. La conseguenza è chiaro che lui... Però loro, capito, abituati in quel modo, quello era il loro mondo, non avevano consapevolezza che le cose potevano mutare, non avevano gli strumenti, non avevano la possibilità mentale, in quanto non avevano un maestro, non avevano conosciuto la possibilità di cambiare, e ritenevano di essere in quelle condizioni in pace con se stessi, perché accudivano i figli su un piano economico, su un piano dell'istruzione, su un piano di quello che dovevano fare. Ma noi eravamo persone affamate d'amore, e questo naturalmente ci è stato negato, non perché loro non ci amassero, loro sicuramente ci hanno amato tantissimo, ma solamente perché loro non sapevano dare quella forma di amore che riscalda il cuore. Qualche cosa gli aveva toccato, aveva messo un pezzo di vetro, quel pezzo di vetro di Hans Christian Andersen, che gli aveva gelato il cuore. Ma ripeto, tutto quello che io insegnerò in questi due mesi deve partire da un presupposto. Se siete cristiani, dovete perdonare i vostri genitori. E se siete della nostra dottrina, buddisti come noi, dovete appunto avere compassione dei nostri genitori. Noi non dobbiamo giudicare, noi dobbiamo semplicemente agire per cambiare la nostra situazione e quella degli altri. Ma avere rancore, odio, anche se i nostri genitori, ce ne conosco genitori di amici miei che li picchiavano, li facevano delle cose terribili, Nonostante questo, voglio dire, erano preda a demoni feroci, che più spesso erano i loro genitori, l'ambiente che li produceva, capito? Gente veramente malvagia, secondo la nostra dottrina, non c'è, perché la nostra è una mente luminosa, è solamente coperta da Ecclesia, da Ignomon, tutta la polvere e la cenere che c'è sopra, che noi dobbiamo liberare. Perciò il nostro mantra deve essere avere compassione dei nostri genitori, se no non andiamo da nessuna parte. Buonanotte.
Scusi dottore, mi manca un tassello, perché abbiamo visto l'origine.
No, ma non c'è, questo tassello, mi chiedi pure. No,
che stasera abbiamo l'origine dell'evitante timoroso.
No, ma non devo farlo, quello per singola... Mi comprendi?
Mi manca l'origine dell'evitante preoccupato.
No, ma io ho fatto questo per dare
una cornice.
No, un'infarinatura, diciamo, di un discorso che deve interessare le persone. Dopodiché lo approfondiremo. Però certamente ogni figura, anche perché ognuno di voi è così, verrà sezionata punto per punto. Capito? Non è che noi...
Era per dormire stanotte. Era per dormire stanotte. Chi sarà la mamma dell'evitante preoccupato?
No, come evitante? No, preoccupato non è evitante.
Non è evitante.
L'ansioso preoccupato.
Chi è la madre dell'ansioso preoccupato?
La madre dell'ansioso preoccupato è una madre disorganizzata. Disorganizzata.
Così dormo meglio stanotte.
Disorganizzata.
Una cosa sola, scusi.
Sì.
No, volevo dire, siccome, almeno secondo me, e poi attraverso la mia esperienza, parlava dei genitori, la compassione per i genitori, io vorrei usare un altro verbo, non so se è d'accordo. Io uso capire perché erano così. Cioè io ho fatto questo percorso con questo verbo, perché compassione... compatire, credo che sia difficile per tutti, e invece capire le loro motivazioni, loro situazione, come diceva lei in un altro modo.
Però la differenza tra la parola compassione e la parola capire è essenziale, perché io capisco con la mente razionale, invece ho compassione con la mente del cuore.
Sì, sì,
cioè io devo avere compassione su un piano dell'intelligenza emotiva.
Sì,
quando
sì.
Io capisco in maniera, poi io posso capire anche tutti i tedeschi che hanno seguito una certa dottrina, ma capire, capito? Cioè,
sì, era sottinteso per me.
Devo capire, deriva dal latino cuncapio, vuol dire prendere assieme le cose, ma posso anche prendere assieme senza avere nessun tipo di empatia per questo. Io voglio dire, conosco persone. Questo guarda, io sono una con i piedi attaccati in terra e con la testa sulle spalle e non mi vanto mai di niente, ma di questo me ne posso vantare. Io conosco dei miei amici che sono riuscito a convincere con un atteggiamento compassionevole, pensate voi, ad andare in cimitero, perché questi da quando i genitori erano morti non erano andati una volta in cimitero. Ma non per la paura della morte, come si può succedere, eccetera.
Rancore.
Perché loro non volevano più averci nulla a che fare.
Rancore, tristezza.
Nulla a che fare.
Rabbia non espressa.
Ho conosciuto persone che dicevano: quell'altro è morto, un incidente stradale, la persona che abita di fronte a casa. Dice: accidenti, magari potesse essere mio padre che è morto. Capito? Io conosco persone che hanno avuto sollievo quando sono morti i genitori, ed è l'atteggiamento più erroneo e sbagliato che si possa avere. Non c'è dolore, sofferenza, malvagità che lo possa giustificare. Intanto è una cosa senza via d'uscita, perché comunque tu sei i tuoi genitori, è lì il problema. Tu odi una parte di te stesso. Se non hai compassione, non avrai compassione manco verso di te. Credetemi, è un punto fondamentale. Un punto fondamentale. Buonanotte.
Buonanotte.